Radio Emilia Romagna.
Racconti d'autore. La casa del Pioppeto, un racconto di Roberto Roversi tratto dal libro Nature ed emozione. Un giorno di settembre di 2 anni fa ci lasciava il poeta libraio che oggi manca così tanto a Bologna e non solo. Rileggiamo uno dei racconti pubblicati nel sito web in cui l'editore Pendragon ha raccolto molti dei suoi testi più belli. www.robertoroversi.it. Grano, pioppi, poi canapa. La casa del Pioppeto. E lì, non racconto storie perché le parole non si buttano via come polvere al vento, ho abitato anch'io da giovane, in tanti lunghi mesi d'estate, nella solitudine della pianura, che sembrava senza confine. E io ci stavo dentro, intenerito dai fantasmi. Dirò come in seguito. Dietro c'era un laghetto con le carpe gialle, 300 metri a destra un macero con i pesci gatto neri neri e dalla pancia bianca. E la canapa, quando era stagione. Che cos'era la canapa? La signora canapa, la foresta verde contro cui annegavano le nubi. Un macello per i poveri mezzadri, per i braccianti, a lavorarla a mollo nell'acqua fetida del macero sempre più scuro. Ma per me, carogna nell'adolescenza, un mare di canapa alta, agile, odorosa come una ragazza in fiore, mentre le foglie maturavano diventando un poco ispide come le foglie della menta. Si muoveva adagio adagio, scossa un poco dall'aria infuocata, come una bandiera dopo un combattimento vittorioso. Che spazi c'erano allora e che solitudine, senza paura ma vigorosa e in attesa di qualche avventura persisteva, promettendo grandi cose. Quali? Noi sì, che adesso siamo vecchi, almeno per sorti abbiamo conosciuto cos'è il silenzio, il vero silenzio della campagna che vuol dormire o che vuole ascoltare il mare lontano o vuole parlare al cuore della terra con misteriose parole. Possiamo dirlo, questo silenzio l'abbiamo ascoltato, ma non possiamo raccontarlo, lo possiamo solo vedere, rivedere e basta. Rivederlo con gli occhi, le orecchie da sole non bastano. È il silenzio, se n'è andato, ci aspetta. E non è nemmeno giusto dire che se n'era semplicemente andato. Meglio confermare che se n'è andato sconfitto, travolto, stravolto, fucilato, impiccato dagli uomini imprevidenti e violenti fra il rimbombo di una guerra mondiale che distribuiva solo macerie. Così oggi è scomparso, come le tribù dell'Amazzonia, libere nei secoli dentro le foreste e poi annichilite, distrutte dall'uomo bianco, ragno divoratore. Thank you. Silenzio, dicevo. Ma scomparsa anche la canapa, che per secoli e secoli era stata l'ombrello verdissimo della nostra pianura. Ragione dentro al faticoso lavoro di vita o anche solo di sopravvivenza. Dietro la casa il lago. Si svuotava una volta all'anno nel mese di giugno. Il livello dell'acqua si abbassava adagio e tutti i pesci guizzando restavano adagiati sulla mota. Li raccoglievano con le mani. Anguille, non grandi, ma soprattutto carpe, impigrite e indifferenti per un'opulenza di vita senza fatica. Di carne bianchissima, le detestavo per via del labirinto di sottilissime resche che si stendeva dentro a quella palla di neve. Si mangiavano carpe, pesci gatti e le piccole anguille per più di un mese. In gola fino all'uva di settembre, soprattutto uva fragola di settembre o la lionza zuccherina e bionda, restava il sapore morbidiccio della fanghiglia. Ma non voglio esagerare nel disporre i truccioli dei miei privati ricordi, che dati solo come un monologare davanti al fuoco di stecchi. Stecchi di canapa, appunto, canapa macerata e poi gramolata.
Luce, scende le scale che portano più luce su di me. Voglia, tanta è la voglia che non finirà perché luce sei te. No, non dir mai amore, ma una parola più tenera non ho. Sul tuo giardino si poserà per te. Luce, risale le scale e poi mette le scarpe senza i lacci, sai. Un seme di mela che perso nel fondo solo tu ritroverai. Oh, vai via solitudine, ora non voglio più vivere con te. Ma
intorno alla casa del Pioppetto persisteva sempre il fervore della vita di uomini, donne, vecchi e vecchiette astute e impavide, a suscitare continue meraviglie dentro al buio schiarante dei sentimenti e dei pensieri. Ritornano vivi, se appena li ricordo, li chiamo per nome, li tocco sulla spalla, li faccio voltare. Celso, per primo. Il suo viso è di bronzo come i vasi cavati dalle tombe. Dicono che Celso è avido, spietato, ma io l'ho visto piangere una sera all'urlo di un bambino trafitto dalla vespa. Dicono che di notte cammina per la cavedagna e si getta sull'orto a rubare i meloni ormai gialli e che all'alba spaventa gli storni con la sua voce secca. Un ladro è venuto, il figlio di puttana che ha rubato meloni, pomidori e l'orto ha devastato. Ma anche chi ha visto, disegnato sotto la luna, il suo corpo inchinarsi fra i tralicci dell'orto, sa che a Celso si deve perdonare. Bisogna perdonare. Nelle sere d'estate sedeva sull'erba, immobile, a guardare il cielo. Diceva «Sono disgraziato». E nella voce tremava una terribile malinconia. Diceva anche «Sono vecchio, morirò quando la terra grida al passo di lupo dell'inverno. All'inverno non voglio morire, solo come un agnello nella stalla». Era un vecchio per racconti di mare. Aveva occhi neri, grandi, da pirata. La sua pelle era secca per le ingiurie patite. Diceva anche «Chi mi amava un tempo, ora è partita. e sembrava che ascoltasse un prossimo uragano. L'Ersilia per seconda. E la sua vita è come un lungo racconto d'inverno fra il fieno della stalla. Si poteva dire così: l'Ersilia è morta. Il sale della terra che consuma queste poche ossa si rivolge in calore alla pianta che tremola vicino. Così la vita della donna faticata con lungo dolore ricresce in forza e in tenera ebbrezza intorno a un fiore. Sempre credendo a un cielo che l'offese, fu serva, ma anche padrona del suo uomo crudele. Si mortificò, pianse, soffrendo i lampi della vita passata in una palude di fango. Il battere di un ramo sopra l'acqua del macero, i baffi gialli di Celso che bruciavano sopra la pipa e il suo dialetto incredibile. Non poté figliare, come la capra che addenta i tralci immersa nella vigna e avventandosi per paura sfascia i tralicci di canne. Lei consumò in silenzio i giorni. Nessun galante l'invitò a ballare. Nessuno prese l'ascia per crescere la casa. Nessuno rivoltò per lei un abbraccio d'amore. Poi venne Celso. Gli inverni le ferirono il cuore con un diamante di gelo piegandole la pelle. Morì al lume della lampada acetilene e la guardava ansimare un medico ottuagenario che scuoteva la testa incombendo sul seno di legno. Un colpo sulla cervice e fu cenere bianca, creatura umana subito dimenticata e mai più compianta. La cavalla baiesa per terza. Due volte al mese Varisto, dalle larghe mani piene di nodi duri, la bardava e con il calesse e un sacco di grano puntava adagio adagio nel pieno pomeriggio verso il mulino. La polvere della strada era alta almeno due dita. Bastava niente per farla sollevare e disperderla come un palloncino. Sembrava farina soffiata via. La baiesa aveva una pazienza indiana. Un passo dietro l'altro, con la testa bassa che annusava la strada quasi a cercare le orme. Gli anni non si sapevano, ma Varisto, dalle larghe mani, sosteneva che ne aveva più di 20. Era sicuro. Anch'io accompagnavo volentieri quel viaggio perché mi era concesso di sostenere le redini e mi sentivo forte, felice. È la rassegnata pazienza della cavalla vecchissima che mi fa riandare a quelle sottili emozioni che ritrovo. Essa sapeva fin dove doveva e poteva andare e al fine adeguava le forze, le ultime forze. Ma anche i vecchi soldati muoiono e la baiesa morì all'inverno dentro un letto di paglia appena rinnovato, mentre intorno la campagna emiliana era bianca di una neve appena caduta. Buone mani la seppellirono in una buca, così com'era, vicino all'albero di noci, pochi metri dopo la cavedagna. Adesso ti dico addio per allora, baiesa, cavalla da trotto e da galoppo. e chissà com'eri splendida e vivace nella piena giovinezza. Signora delle strade impolverate e dei piccoli mulini di campagna, sempre in moto, mentre le nuvole si arrestavano in cielo per guardarti arrivare. La vita in quegli anni era fatta di minutissime meraviglie per i ragazzini. Varisto l'ho detto per quarto. Mani dure e nodose, da ramo di albero di montagna contro cui di notte il cinghiale striscia per grattarsi la groppa. Era fattore, inoltre allenava cavalli trottatori per le corse dell'arcoveggio. Cominciava la mattina molto presto, quando ancora la guazza era sull'erba e il fiato dei cavalli pareva nebbia fina. Fra questi, servito davvero come un principe, Peter Fellow. Lo cavo fuori dal sonno della memoria. Tonfi di secchie buttate nel pozzo in un mattino bagnato di guazza e in cielo un volo di storni impazza. Peter trotta sulla pista, è solo, venuto dalle praterie d'America, chiaro di pelo e con la fronte bianca. Rigira i grandi occhi in cui trema fra nubi e sole furore, nostalgia. Sogna il profumo di quelle erbe alte e lontane su cui appena ieri correva. Qui invece la terra di castelli abbandonati, di città con le mura antiche distrutte al margine dei canali, e nei viali ancora alberati al fischio di un uomo in un campo si alza il muso del sole. Varisto adesso è coperto dall'ombra. A molti ragazzi insegnò i nomi degli astri, il percorso delle stelle, a riconoscere i fuochi fatui, a non temere i morti. Indicò la naturale semplicità degli amori silenziosi fra le pecore e i montoni. Ora ha le ossa perdute in un solco e ascolta i bisbigli delle acque. La sua voce, profonda, a volte cantava sull'aia deserta sfiorata dal vento, o rovesciando un quartino ormai scolato, con un bacio invitava le spose sopra il fieno seccato. Sempre si udiva il suo canto fra le rose della notte, perdersi per chilometri sul fiume.
Strisce al vento nudo sopra il fuoco. Il fuoco violento dei prati, un uccello isolato raccoglie sopra un vagone abbandonato il cielo grande di ottobre, e gli strappa il fianco bianco e gelato. Intorno dopo la notte ci sono tronchi sporchi di mostri e mille macchine in fila laggiù. In un deposito nascosto apro il giornale e provo a leggere per nascondermi un poco, mentre lei parla ad un uomo e io riconosco il suo suono un poco roco. Chiudo il giornale, la guardo, lei è voltata, non mi vede, i capelli sono biondi, sono tinti. Dunque lei alla vita non cede. Puoi guardarmi, occhio della mente, occhio della memoria. Una donna è vecchia quando non ha più giovinezza. Ascolto la marea del cuore perché siamo vicini. L'ho ritrovata per caso, non è più una ragazza. Vorrei chiamarla, dirle le volpi con le code incendiate non parlano ma gridano pazze fra gli alberi per il dolore. Sediamoci per terra oppure là sopra panchine imbiancate, sediamoci sopra un letto di foglie secche e ascoltiamo il nostro cuore. Ci siamo scordati e perduti, ti ritrovo adesso all'improvviso dentro una piccola stazione in un giorno grigio d'ottobre. Tu non mi guardi neppure,
rimasto solo, l'inferno nel cuore, perché la vita è una goccia che scava la pietra del viso. Ogni mattina, ogni sera, io parto e ritorno da solo, come il ragazzo che ero. Non posso più bruciare in un volo. Il treno arriva, si ferma, la mia ombra sale, parte, scompare. Io ti vedo giovane ancora, in un sogno di leguare.
La vita, dentro, intorno o vicino alla casa del Pioppeto, non era un segreto ma un folgore di vita, il sangue della vita. Nel silenzio dei campi il cielo sembrava appannarsi al fiato di un bambino. Buoi lenti arano la terra, le albe nascono sempre dalla nebbia e a notte si ascoltano le voci degli uccelli migratori che scendono verso le lagune. Arde nel camino un fuoco d'altri tempi, cadono, si spezzano i pensieri. Ogni cuore si caricava di tanti sentimenti al rumore del vento sulla casa, sul fango della strada, sui sentieri, tra le siepi, sull'erba rada colma di piccole lumache desolate. Le foglie scendevano in un soffio nude dall'aria ed erano subito calpestate. Quella gente che amavo oggi è dispersa. Li strappò una raffica, li infranse contro i muri e a molti sbriciolò la bella vanità ridente. La terra era diventata un covone in mezzo al campo azzannato dal fuoco, col tridente conficcato nel mezzo per un gioco terribile. Quando l'incendio fu smorzato, Luca inseguiva il sole con le mani, Dante in un agguato, storto, sfigurato al lume delle torce, Rizzi, Marcello, sotterrati in lontane pianure. Pochi trovarono angosciati il sentiero della casa fra i pioppi bolognesi per raccontarsi gli anni seduti sulla ghiaia. E Peter, razziato, sparì simile all'uccello invernale, lasciando orme sui prati di neve. Poi c'è ancora la storia, l'arco di vita di Mara, di Celeste, di Rachele del Pianto. Un'altra volta, forse. La casa fra i pioppi è ancora lì, vuota ma palpitante, che aspetta voci. Le voci. Ha ancora pazienza. Ha tempo per aspettare.
Si ma so so si nasce, sota brilla ma ta si gana si clara, senza be pa onde lumia pa onde vai, ai solidão è un sino, ai solidão ten si ma so so si nasce, sota brilla ma ta si gana si clara, senza be pa onde lumia pa onde vai. Ai, solidão é um sino, mas só na pensamento tá viajar sem medo. Minha liberdade um ter é só na minha sonho. Na minha sonho me é forte tempo proteção, tem só bom carinho e bom sorriso. Ai, solidão tem cima, sou sozinho nasceu, solta brilha, mata cigana se clarão, sem saber pra onde lumia, pra onde vai. Ai, solidão é sino, ai, solidão tem cima, sol, sozinho nasceu, solta brilha, mata cigana se clarão, sem saber pra onde lumia, pra onde vai. Ai, solidão é sino. Ausência, ausência.